Questo nuovo singolo che si intitola Mi fiderò, e io vorrei partire adesso nel presentarvi anche la prossima ospite dal concetto proprio di fiducia. Mi fiderò perché? Perché vi invito, fidatevi di quello che vi sto dicendo, a non perdervi assolutamente quello di cui adesso parleremo, che è un'opera inchiesta sulle stragi del 92, che tra pochi giorni, ahimè, insomma, saranno ancora più attenzionati perché sarà il trentennale da quel maledetto 1992. Un'opera inchiesta di Geri Palazzotto, con la narrazione di Gigi Borruso e una serie di musicisti straordinari, dal maestro Marco Betta a Fabio Rannino a Diego Spitaleri e tanti altri. Poi adesso vi racconteremo tutto, ma intanto lasciatemi salutare e presentare Gigi Borruso.
Ciao, ben Domenico, benvenuto. Ciao a tutti.
Eccoci attore qua. straordinario. Dicevo che è un'opera inchiesta che è l'ultimo tassello di una trilogia.
Sì.
Io ho avuto il piacere, il privilegio, l'onore di vedere i primi due tasselli di questo mosaico, Le parole rubate nel 2017,
sì,
e I traditori nel 2019.
Sì.
Adesso, dopo questo periodo di pandemia terribile e quant'altro, adesso mettiamo, è come mettere il tassello finale, insomma, comporre il puzzle in qualche modo.
Beh sì, questo percorso che abbiamo fatto molto, molto bello, molto intenso, insieme a Geri Palazzotto e gli altri compagni di questo viaggio con cui da anni lavoriamo insieme, ha attraversato questi anni con queste opere inchieste che certamente ci hanno aiutato in un qualche modo a fare il punto un po' della situazione. Il punto della ricostruzione, delle inchieste e, ahimè, soprattutto del depistaggio per quel che riguarda in modo particolare la strage di Via D'Amelio. Sì. E adesso noi in qualche modo, diciamo, tiriamo le somme dopo 30 anni. Certo, 30 anni è, come dire, una ricorrenza importante, pesante anche. E probabilmente anche arrivato il tempo. Da una parte lo si vive con, viste le tante domande a cui non ci sono state risposte, no? Le tante omissioni, le tante parole non dette delle inchieste, ahimè. Lo viviamo con una, da una parte, una certa, una grande amarezza, una qualche rassegnazione, diciamo. Dall'altro anche con la necessità, come dire, di mettere da parte le lacrime e, certo, cominciare davvero a ragionare in maniera un po' più dura, in maniera un po' più lucida.
Ecco. Senti, io ho una sensazione, credo e temo non sia soltanto mia. Per molti anni è come se fosse stata messa la polvere sotto il tappeto, no? Facendo pulizia su questa triste vicenda, che poi è una tragica, veramente, storia italiana che ha, sì, cambiato la storia di questo paese. Nel primo tassello, nella prima opera inchiesta, Le parole rubate, voi avete fatto proprio le indagini, diciamo così, no? Avete portato avanti un discorso di indagine sul palcoscenico, quindi dai computer di Giovanni Falcone,
sì, computer violati,
sì, i file misteriosi importantissimi che hanno fatto un po' luce su determinate, sì, cose. Dall'altro lato, quella surreale quasi vicenda dell'agenda rossa, no? Di gente che andava, veniva in un inferno di fiamme, di cadaveri, e prendeva delle borse, tirava fuori una cosa, sì, la rimetteva dentro, insomma, sì, una roba paradossale, insomma, veramente incredibile. E adesso poi nei traditori, tutta la storia del depistaggio. Di come in questo paese le parti istituzionali alle volte si confondono, no,
con quelle criminali,
e adesso invece in questo Cenere, che sembra proprio vedere polverizzato tutto già dal titolo,
sì,
tirate, come dici tu, le somme, però fate anche luce, cioè avete ricostruito tassello dopo tassello.
Sì, allora l'opera sicuramente cerca di fare luce su tutti i tasselli del depistaggio, piuttosto inquietanti, diciamo, dall'invenzione di un falso pentito come Scarantino,
manovrato, sì, come una marionetta,
diciamo, sono le parole dei giudici, il più clamoroso depistaggio dell'Italia repubblicana, quello dei primi tre processi Borsellino, perché come sappiamo sono stati quattro i processi Borsellino,
diciamo, di Scarantino, giusto per,
sì, parliamo appunto di Scarantino, questo falso pentito, questo pseudo collaboratore di giustizia, che non sapeva nulla di Via D'Amelio,
che veniva imbeccato,
e che veniva imbeccato, ahimè. Il punto è che i protagonisti, diciamo, di tutta questa vicenda, quelli sui quali possiamo oggi scaricare delle colpe sono morti. E ci sono però altri protagonisti che, diciamo, hanno in un qualche modo dato il loro assenso a tutta questa storia e che probabilmente godono dell'essere sopravvissuti, come dice Gerry Palazzotto, solo per il fatto che esistono altri protagonisti morti su cui scaricare le colpe. Ecco, certamente però in tutto questo il ruolo dell'opinione pubblica, che è insomma quello che ci compete, no? Quello che compete alla stampa, ai giornali, a tutti noi, ecco, diciamo, è stato sicuramente distratto. Però in quest'opera c'è di più, perché a questo punto entra in campo un'altra visione. A questo punto Gerry ha sentito l'esigenza, come dire, di affidarmi un duplice ruolo. Da una parte c'è il cittadino che, diciamo, si arrovella intorno a questi dilemmi, a questi dubbi, a questa ingiustizia.
Il siciliano medio, diciamo.
Diciamo così. Il siciliano medio, comunque sicuramente la dimensione di una persona indignata rispetto alla mancanza di giustizia.
Un rappresentante della società civile.
Siamo vissuti, certo. E dall'altra c'è chi invece, diciamo, nella mentalità mafiosa ci sta dentro completamente, ci sguazza e prova a farci sentire, capire l'altro punto di vista.
Che sono due punti di vista che, ahimè, sì, come se mettessimo due calamite nel senso opposto, quindi si allontanano l'altro,
sì, diciamo,
anche se poi hanno punti, ahimè, inquietanti di convergenza.
Ci sono punti inquietanti di convergenza, perché la verità è che il male, chiamiamo così, ovviamente non è mai, no? Non può servire soltanto per assolverci, no? Sì. La presenza del male, della violenza. Come bene sa il teatro, in questo senso quest'opera è un'opera più teatrale delle altre due, come bene sa il teatro, ogni realtà, diciamo, porta con sé il suo doppio, il suo altro da sé. E in questo senso il male, quello che noi chiamiamo male, perché tendiamo a semplificare, sì, in bianco e nero, diciamo, la realtà, ci ricorda che noi siamo spesso, dice lui, c'è una battuta molto, molto intensa, molto bella di questo personaggio, dice: noi siamo spesso la scelta che voi non avete il coraggio di fare, quando vi affidate a noi perché non sapete a che santo votarvi. Cioè è tutto ciò che la società generalmente delega per paura, per codardia, per quieto vivere, a chi ha per interesse, per convenienza, a chi invece gestisce la violenza.
Anche per sgravarsi in,
sì,
maniera,
certo,
insomma,
certo.
Un po' pilatesca, diciamo. No? Allora, mandiamo un disco, poi torniamo a parlare con Gigi Borruso. Sono mille le cose che andrebbero dette, cercheremo di dirne sicuramente meno, ma cercheremo di illustrarvi ancora di più questo Cenere, opera inchiesta sulle stragi del 92. State con noi. Torniamo a parlare con Gigi Borruso dopo Machine Gun Kelly. Un po' di musica, adesso torniamo per una pillola. Stavamo facendo una considerazione su quanto questo bianco e nero a cui tu facevi riferimento, del siciliano medio, abulico, che poi delega per sgravarsi un po' anche in maniera molto comoda ad altri, in realtà tra l'uno e l'altro, che si trovano entrambi così nell'immaginifico sul palco, ci sono tante sfumature di grigio che non hanno nulla a che vedere con, sì, con il famoso libro, ma che ci sono in questa storia drammatica e terribile. E ci sono tanti protagonisti, vero, molti non ci sono più, ma molti altri ci sono ancora e sono tranquilli sul divano,
diciamo,
nelle location che contano.
Questo punto non è mai stato veramente affrontato, né molti di quei protagonisti hanno avuto il coraggio di ammettere i loro errori. Diciamo, ecco, almeno semplicemente questo, non dico altro, però almeno ammettere che hanno avallato delle situazioni oggettivamente di errore. Noi ricordiamo anche i magistrati che in quella prima fase delle inchieste, diciamo, che portarono al processo Borsellino primo, si sono dissociati pubblicamente dalla gestione Scarantino, come appunto la Bocchessini e Roberto Saieva. Cioè, almeno alcuni hanno mostrato che Scarantino non era credibile. Cioè, una storia che ha portato a tre processi, cioè 25 anni di processi basati su tutto falso.
Senti,
cioè, non ci si può credere, ecco.
Ecco, esatto,
si ride per non piangere.
Ti lascio, adesso facciamo una piccola pausa, ci dedichi ancora qualche minuto?
Sì,
vi lasciamo con una domanda che rivolgo a Gigi, alla quale risponderà dopo. Com'è possibile che, faccio una domanda apparentemente banale, spero solo apparentemente, com'è possibile che tutto ciò di cui stiamo parlando e tutte queste zone d'ombra, a volte clamorose, ma al tempo stesso evidentissime, com'è possibile che si verifichino in un paese democratico, così dovremmo essere, e soprattutto in un periodo storico in cui, grazie anche all'avvento della tecnologia, di tanto altro...
Dovrebbe sembrare più trasparente.
Tutto dovrebbe sembrare molto più semplice nell'arrivare alla verità, diciamo così. Mm-hmm. Tra poco ne parliamo, piccola pausa, e poi ancora Gigi Burruso, e parleremo di Cenere, opera inchiesta sulle stragi del 92. Torniamo a parlare di Cenere, opera inchiesta sulle stragi del 92, di Gerry Palazzotto. Ne stiamo parlando con colui che è la voce narrante, che fa da Trade Union tutta una serie di tessere di questo mosaico, che è Gigi Burruso. E stavamo parlando prima, durante la pausa pubblicitaria, di come accadano in questo paese delle cose talmente improbabili, talmente inaccettabili anche per il comune sentire, insomma, che si rimane sgomenti, che si rimane spiazzati. Una delle tante, e voi lo raccontate, se non erro, proprio già nel primo capitolo della trilogia, nelle parole rubate, i computer di Falcone.
Sì.
A un certo punto, dopo la strage del 23 maggio del 92, quei computer dove Falcone aveva, con ogni probabilità, insomma, direi con assoluta certezza, messo tutta una serie di cose che riguardavano le sue indagini.
Certo.
Quei computer rimangono in una stanza del Ministero di Grazia e Giustizia, quindi non alla mercé di chiunque, e però rimangono lì per un sacco di tempo prima che qualcuno si ricordi che probabilmente potrebbe esserci qualcosa di utile
andare a recuperare quei computer per capire qualcosa delle inchieste, no?
In realtà
al Ministero di Grazia e Giustizia quei computer sono stati violati, questo è stato dimostrato, qualcuno è entrato nei computer di Falcone dopo
al Ministero di Grazia e Giustizia, nella stanza di Giovanni Falcone,
ha sottratto
quel computer,
dei file,
e ha preso quello che serviva,
sì.
Non lasciando traccia, insomma,
esatto,
di questa cosa, quantomeno lasciando delle tracce, ma non lasciando
dei documenti. Sì, che probabilmente, come dire, chissà, forse anche apposta, non lo sappiamo.
Potrebbe.
Perché questo è davvero complicato capirlo. E tutto questo, certo, indigna, tutto questo ci sorprende, però davvero dobbiamo interrogarci in modo più profondo, credo, sul modo in cui la nostra democrazia può essere davvero una democrazia, può essere davvero
credibile,
più trasparente,
anche
certo,
credibile.
Non è un problema, credo, solo italiano, no? Cioè, penso che noi da siciliani sappiamo bene che, come dire, sempre il potere reale, diciamo, è sempre nascosto dietro una facciata d'ufficialità ed è sempre oscuro. E, però questo è vero per tante dimensioni, in realtà, del mondo. Cioè, pensiamo, voglio dire, sono tantissime le guerre oggi che non vengono combattute dagli eserciti ufficiali, no? Quelli che sfilano poi sotto le bandiere, ma vengono combattuti da formazioni che vengono tenute segrete, no?
Certo.
Che sono più o meno segrete, di cui sappiamo quasi niente, non sappiamo nemmeno da chi sono composte, però di fatto, ecco, spesso il potere e gli interessi hanno la necessità che qualcuno
si sporchi le mani,
esatto,
e quindi
noi diciamo, la nostra grave colpa probabilmente è quella di sapere che così è, ma di lasciare correre,
l'ignavia.
Sì.
Senti, in questa opera inchiesta che andrà in scena al Teatro Massimo di Palermo, in Sala Grande, venerdì 13, quindi domani, e sabato 14, dopodomani, si tirano un po' le somme, dicevi tu, giustamente.
Sì.
E a un certo punto, alla fine di questo percorso, perché poi Gerry Palazzotto ha seguito un percorso con tutti quanti,
sì,
voi,
sì.
E la chiosa finale quale potrebbe essere? Perché poi uno si pone delle domande e dice: ok, abbiamo investigato giornalisticamente parlando, ma anche in maniera teatrale, come sì, giustamente dicevi tu, alla fine, visto che è il capitolo finale, in sì, qualche modo a che arriviamo?
La chiosa finale è una provocazione, penso, perché l'ultima parola in questa, diciamo, percorso e in questa opera che andrà in scena il 13 e 14 maggio è affidata al male. Ed è una provocazione. È una provocazione che ci chiama tutti in causa. Ci chiama tutti in causa rispetto alla nostra pavidità, rispetto alla nostra, al nostro quieto vivere e al fatto che forse dovremmo interrogarci quanto questo male ci riguarda. Quanto cosa nostra sia, appunto.
Nostra.
Nostra.
In senso lato, chiaramente.
Cioè di tutti. Sì, ecco, penso che questo sia, e quindi è certamente una conclusione dura. Beh, d'altro canto, risposte, come dire, definitive non ne possiamo dare obiettivamente, no? Rispetto a questa, però possiamo lanciare, penso che Geri abbia voluto in questa, quest'ultimo capitolo lanciare una provocazione dura, amara, che è certamente anche il frutto di una grande, senso, diciamo, di sconfitta.
Amara consapevolezza. Certo. Però io aggiungo un'altra cosa che non so se verrà condivisa da Geri e da tutti voi. Dico che però giustamente questa provocazione riguarda ognuno di noi, perché io penso che in questa terra ognuno di noi, nessuno escluso, sia in un modo o nell'altro connivente con una situazione. Mi spiego meglio, perché sto dicendo una cosa apparentemente molto forte. Cioè, ognuno di noi, nel proprio piccolo, alle volte, o saltando la fila alla posta, o cercando l'amico perché deve fare un esame in ospedale, o perché il figlio deve andare in una determinata sezione scolastica piuttosto che un'altra, ognuno di noi cerca delle scorciatoie. Da quel modus vivendi poi arrivano situazioni macroscopiche di, come dire, di scelta di vita in una terra come questa. Non so se
sì,
sono riuscito a spiegare. Cioè, non è il nostro una vita da, che ha un piano criminale, però non ha neanche quella trasparenza che dovrebbe avere nel comportamento quotidiano di ognuno di noi.
Diciamo che la grande difficoltà in una società come la nostra, e ripeto, forse non solo rispetto alla nostra, certo nella nostra in modo particolare, in modo particolare molto bruciante, è la mancanza probabilmente di un senso veramente comune di appartenenza
civico, di della giustizia.
Certo, questo obiettivamente è il primo tassello. Volevo aggiungere che nello spettacolo c'è anche questo elemento molto importante della danza, con Alessandro Cascioli e Yuriko Nishiara, che in un qualche modo materializza, prova a dare corpo davvero a questa questa avventura, da una parte che è una ricerca appassionata della verità, dall'altra che anche rimanda una serie di immagini dolorose e controverse, diciamo.
Tra l'altro adesso noi concluderemo con un trailer, con delle immagini, e tu sei coinvolto con i ballerini, ho visto.
Sì, un breve momento. Oh, vabbè, ma adesso sì. È il mio vecchio sogno.
È il tuo vecchio sogno.
Ballerini.
Allora, Cenere, quindi le stragi del 92, il 13 e il 14 maggio al Teatro Massimo di Palermo in Sala Grande, di Geri Palazzotto con Gigi Borruso, musiche di Marco Betta, Fabio Lannino, Diego Spitalere e il violoncello Antonino Saladino, e poi addirittura la giovane orchestra del Massimo che è coinvolta, abbiamo detto dei ballerini, abbiamo dimenticato qualcosa? No. Credo, spero di no.
Ecco.
Va bene. Allora, intanto vedetelo. Grazie mille.
Grazie a te.
Gigi Borruso, vi lasciamo con questo trailer che è un po' un promo dello spettacolo, di questa opera inchiesta. Andatele a vedere, io sono rammaricatissimo di non poterlo fare per motivi di lavoro, ma mi auguro che poi lo portiate in scena tante altre volte, quindi poterlo recuperare. Cenere, una parola che ci dice già tutto. Grazie Gigi.
Grazie a te.
Questa è una storia lunga e contorta. Una storia che ha un inizio, ma che dopo 30 anni non ha una fine.
Madonna.
È la storia di un boato, anzi due. Di un rogo di corpi e speranze, di promesse criminali e di tradimenti istituzionali.